Andiamo alla domanda di Adriano. Cioè, non è tanto una domanda che un'affermazione. Lui sta dicendo che le messe in suffragio sono utili. Ascoltando uno dei nostri video che dice: è giusto o sbagliato fare l'intercessione per le anime dei morti? Adriano ha risposto così: le messe in suffragio sono basate su quello che segue e non è poco. Matteo 16,18. Che dice: io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Sì.
Porte degli inferi dell'inferno.
A te darò.
Aspetta, originale in greco credo che dice Hades.
A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Matteo 16,18. Allora, dice il fratello che le messe in suffragio sono basate su questa scrittura. Sono scritturali. Perché tu hai detto che nella Bibbia non esistono preghiere per i morti.
Sì,
Niente.
perché io non è che sono così pratico delle dottrine religiose, protestanti o cattoliche. E a volte posso dire una cosa imprecisa. Ho chiesto io a lui di specificare.
No, non credo.
Ma avrò anche chiesto a qualche fratello, mi spiegate un po'
Ma forse.
come funziona sta messa in suffragio. Va bene,
Ma allora
io non l'ho mai fatta, ma non l'ho neanche ricevuta.
queste messe in suffragio servono o non servono?
Allora, guarda, io ho cliccato qui sull'enciclopedia e ho chiesto cos'è la messa in suffragio. Allora, l'enciclopedia mi dice che la messa in suffragio nella teologia cattolica è una celebrazione eucaristica in cui vi è l'applicazione di preghiere, indulgenze, sai cosa sono, no? Che la messa in suffragio paga per i tuoi peccati. Indulgenze per le opere buone delle anime del purgatorio, purgatorio tu sai che non è nella Bibbia, ma è basato su un libro apocrifo che si chiama I Maccabei, quindi non esiste nella parola di Dio, e continua l'enciclopedia, per ottenere la remissione della pena temporale loro inflitta in sconto dei peccati commessi durante la vita terrena, cose di nuovo che sulla Bibbia non esistono. Allora, è la conseguente ammissione dal purgatorio al paradiso. La messa in suffragio, conclude qui il paragrafo, trova fondamento nel primato petrino, cioè che San Pietro era il capo della prima chiesa, che è vero, però hanno attribuito a Pietro delle cose che sono solo per lui. Non è così la storia. È nel potere della chiesa di legare e sciogliere sulla terra, legare e sciogliere sulla terra, come Matteo 16, 18 e
Ok.
19, quello che legate o sciogliete sulla terra,
Ok.
legato e sciolto in cielo. E loro interpretano che solo Pietro può fare questo, ma noi vediamo che Paolo nel Nuovo Testamento fece le stesse cose. Allora, perché bisogna equilibrare una scrittura con un'altra scrittura, non è che puoi cavalcare una scrittura fino al giorno del giudizio, eccetera. Devi controllare altre scritture nel caso che l'interpretazione viene chiarita. Ma, però equilibrarla con altre scritture, non con altre idee di qualche zucca quadrata come la mia, magari, no. E allora le altre scritture mostrano che Paolo fece tutte le cose che fece Pietro e per alcuni versi anche di più, cioè nonostante il capo della prima chiesa era Pietro. Perché Gesù disse tu sei la pietra su questa? Perché all'inizio della chiesa serviva un leader che prendesse il posto di Gesù corporalmente. Va bene, però questo non era per l'eternità, era finché la Chiesa si fosse messa in piedi e avesse avuto i suoi vescovi, i suoi pastori, i suoi profeti. E allora come Gesù si è fatto da parte, ha detto Giovanni 14, 12, opere maggiori di me farete. Pietro si è fatto da parte e lo ha fatto molto elegantemente, al punto che a Galati capitolo 2 Paolo viene, gli dà il rimprovero, gli dice tu sei ipocrita. Va bene? E Pietro accetta, perché? Perché Pietro era grande, era il capo. Pietro, secondo me, è ancora il capo della Chiesa se un capo servisse a parte Gesù che non serve. Va bene?
Allora, vuoi dire che va bene, non solo Pietro, anche Paolo, anche altri possono fare le messe in suffragio perché servono?
Guarda, cara Angela e caro Adriano, se le messe in suffragio servissero veramente a qualcosa, allora vorrebbe dire che la potenza del sacrificio di Cristo non è stato sufficiente. Cioè, Dio ha bisogno di me, dei miei soldini, pagare una messa, magari me la regalano. Non serve il mio suffragio. Cioè, se quello lì è stato un disgraziato, un fetente, un peccatore come me, e poi non si è pentito, e Dio lo tratterà di conseguenza. Ebrei 9,27 dice, è dato agli uomini una volta di morire, quindi niente reincarnazione, una volta di morire, dopodiché viene il giudizio. Basta, che messa in suffragio. Appena muori c'è il giudizio. Non è il tribunale di Cristo che lì verrà data le corone eterne e anche la eccetera, eccetera. Però subito vieni messo nella categoria Nuova Gerusalemme o non Nuova Gerusalemme, capisci? Alla morte c'è subito, come abbiamo studiato stamattina, Stefano moriva e vedeva il figlio di Dio in piedi, dice, che si è alzato dal trono e in piedi per ricevere questo santo Stefano che tanto gloria e onore ha dato a Cristo. Mm-hmm. E Stefano, contrariamente all'opinione comune, non è il primo martire, è il secondo. Perché il primo martire, a parte Cristo, che è quella un'altra cosa, il primo martire è stato Giovanni Battista.
Vero,
e sì. Stefano, le chiese credono che sia il primo martire, in realtà è il secondo. Mm-hmm. Allora, io direi che se i suffragi veramente arrivassero fino ai morti, che non ci arrivano perché è solo religione inventata da religiosi e senza fondamento biblico, e allora se il suffragio arrivasse sarebbe lo stesso di comunicare con i morti, Suppostamente a fin di bene, andiamo in Isaia 8, suppostamente a fin di bene, suppostamente perché l'amore e la giustizia divina in cielo non sarebbe sufficiente nel regno dell'aldilà. Nel regno di Dio servono le preghiere di intercessione, serve la Madonna, i santi, tutti. Ma non vediamo nel Nuovo Testamento che la Madonna intercedeva per i morti, mm-hmm. e neanche per Gesù. Mm-hmm. Cioè, chiunque può intercedere. Gesù, ho bisogno di questo. Gesù, ho bisogno di... Gesù, prego per la mia sorella, che ha bisogno di guarigione. Io intercedo. Non devo aspettare che la Madonna mi intercedere. Non prende l'autobus e andare a Međugorje a riservare un albergo. Quella non è la Madonna, quella è una falsa Maria. La vera Maria è quella della Bibbia. Va bene, con tutti gli onori a tutti, quella della Bibbia. E allora io vi suggerisco di non cadere in questo inganno. Andiamo a Isaia, ce l'hai 8, 19 e 20.
Isaia 8.
Se attenzione che queste messe di suffragio rasentano il comunicare coi morti, Cosa nella Bibbia è una bestemmia. Vai.
Isaia 8, verso 19.
19 e 20.
E quando ti dicono, cerca quelli che sono medium e maghi, che sussurrano e bolbottano, non dovrebbe un popolo cercare il suo Dio? Dovrebbe cercare i morti per conto dei vivi? Alla legge e alla testimonianza, se non parlano secondo la parola, secondo questa parola, è perché non c'è luce in loro. Isaia 8, 19 e 20.
Quindi questi qua che fanno tutte queste cose a favore dei morti, non c'è luce. È religione, religionismo. Si salvi chi può. Praticamente stanno offendendo, insultando la Madonna, la vera Maria. Stanno insultando la vera Maria facendo credere che lei vuole essere venerata. Grazie per venire a venerarmi. Ma stiamo scherzando? Questo è un obbrobrio alla vera Maria. La vera Maria non è una santa. Non accetterebbe mai una venerazione. Lei là con tutte le stelle sulla testa, il bambino con ciucciotto in bocca sulle braccia. Oh! Oh! È Gesù il grande, non il santo, la santa, i santi, i santarellini. Ah, ma tu non credi alla Madonna? Sì! Non mi fate arrabbiare, per cortesia. Ma quella della Bibbia. Matteo 24, 24, arriveranno falsi cristi e falsi profeti. Non credo ai cristi che appaiono di qua e di là in un modo non scritturale. Non ci credo, un falso Cristo. Ah, tu non credi in Gesù? Ma come non credi? Sei tu che non credi in Gesù? Io ci credo, ma quello della Bibbia, la Maria della Bibbia, l'altra che va da pedalare, secondo me, è un demone travestito, come i falsi cristi. Legge, secondo Corinzi 11:14, lo dice lì.
Quindi,
vai da Deuteronomio,
sì, abbiamo
18.
Letto Isaia 8, praticamente sta dicendo di lasciare in pace i morti.
Lasciate i morti che non è vostro religioni, toglietevi di torno religioni. Siete medium e maghi. Quando ti dicono cerca quelli che sono medium e maghi, che borbottano, sussurrano, ma non dovrebbe un popolo cercare il suo Dio? Deuteronomio 18, 10 a 12, per cortesia, meno male che oggi non mi sto arrabbiando.
No?
Non troppo.
Ah, grazie a Gesù allora.
Ecco,
Deuteronomio 18, 10.
Al 12.
Non si troverà in mezzo a voi nessuno che pratichi la stregoneria, né indovino, né interprete di presagi, né stregone, né colui che faccia incantesimi, né medium, né spiritista, né colui che chiama sui morti.
Come delle messe di, come si chiamano lì, di suffragio.
Perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. Deuteronomio 18, 10 a 12.
Non scherzate, fratelli cattolici, non scherzate coi morti.
Quindi neanche aiutare i morti, niente.
Ma cosa vuoi aiutare i morti che non riesci neanche a aiutare i vivi? Fratelli, che è morta la mamma, papà, la zia, il cugino, il vicino di casa, il lontano, lasciateli in pace. Con le vostre messe di suffragio state dicendo: non ti preoccupare, Dio, ci penso io a aiutare i morti. Ecco qui, ma cosa vuoi aiutare i morti che non puoi aiutare neanche te stesso? E come li aiuti? Una cerimonia religiosa che nella Bibbia non esiste? Guarda, fratelli cattolici, meno male che vi voglio tanto bene. E così mi do una calmata e andiamo avanti.
No, voglio chiederti comunque se puoi spiegare questa scrittura, a parte quello che le religioni dicono, le false dottrine, come si capisce nel modo giusto, corretto, come si interpreta Matteo 18:16, che dice, Matteo 16:18, che dice tutto quello che legherai
come
sulla 16, terra.
Come 16:18? Puoi controllare bene. Stavamo parlando di Matteo 18, adesso vai al 16.
Oh. Che dice tutto quello che...
Dov'è che lo dice?
Vado a controllare allora nella Bibbia. È che il fratello Adriano ha citato Matteo 16.
Va bene, allora d'accordo. Allora
Matteo 16:18.
Allora mi sbaglio io.
Sì, è corretto.
No, io sai.
È corretto.
Io sai, ti correggo, ma in realtà ho bisogno di essere corretto.
Che dice tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.
Ecco, questo,
a cosa si riferisce questo?
Questo Matteo 18,
cosa significa?
Ti ringrazio. Cosa si riferisce a legare e sciogliere?
Sì.
Si riferisce che è una buona domanda.
Grazie, ma vuole la risposta?
Allora, le sole cose che Pietro, come anche ciascuno di noi dopo la resurrezione, può legare. Cos'è che può legare e sciogliere Pietro? Cioè, dopo la resurrezione di Cristo, diciamo... La sola cosa che Pietro può legare e sciogliere sono quelle che la parola ci autorizza a legare e sciogliere. Cioè, tu puoi legare e sciogliere solamente se una cosa è basata sulla parola di Cristo e nient'altro, non certo sulla religione umana. Cioè, se noi interpretiamo questo nel senso che solo Pietro può farlo, non lo vediamo da nessuna parte. Che solo Pietro ha fatto questo e non Paolo.
Ma diciamo che anche Paolo, anche io e te, possiamo legare e slegare. Cosa?
Ma Paolo ha legato e slegato dalla mattina alla sera in continuazione insieme a Giovanni e gli altri apostoli, per cui l'interpretazione solo Pietro non regge. L'interpretazione che Pietro è la pietra della Chiesa non regge. È un sassolino provvisorio, primi tempi della Chiesa, ma Pietro ha detto in... cos'è? Secondo Pietro... secondo Pietro 2 ha detto la pietra angolare si chiama Cristo, non è Pietro. Allora,
posso leggerti questo commento arrivato 5 minuti fa da parte di Giuseppe? Dice che Matteo 16:18 non parla di indulgenze, perché allora anche io posso interpretare, potrei dire che però anche allora posso legare gli angeli di Dio in cielo, perché io posso legare quello che è nel cielo. ma non si riferisce a questo,
no.
Che possiamo legare quello che vogliamo, quando vogliamo, i morti, gli angeli, tutto. Quello che è nel cielo, no. A cosa si riferisce allora?
Si riferisce al... Ma andiamo lì, guarda. Vai a Matteo 18.
Matteo 16.
Leggiamo tutto il contesto. No, ma leggimi il contesto.
Sì.
Perché mi piace abbondante.
Matteo 16.
No, vai a Matteo 18.
Dove?
Attacca dal 18.
18-18?
Cos'è che dice?
Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo.
Avanti.
E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Matteo?
Matteo 18, da 18 a 20.
Quindi non sta dicendo ovunque c'è Pietro, San Pietro, lui lega e scioglie. Sta dicendo, correggimi, ok? Perché io mi sbaglio a volte. Sta dicendo, secondo me, che ovunque ci sono due, possono essere due protestanti, due cattolici, due chi ti pare, nel mio nome, tutto quello che legano e sciolgono in terra sarà legato e sciolto in cielo. Non dice dove Pietro e chi altro. No. Pietro era... Ha detto Pietro, tu sei Pietro, perché stava parlando con Pietro. E Pietro certamente che è stato il capo della Chiesa all'inizio, ma poi è stato affiancato da altri validi fratelli, come Paolo ed altri, che hanno sciolto e legato lo stesso come Pietro. Ma guarda, qualunque pastore di chiesa, una chiesa degna di questo nome, che non è che ci sono tante, non è che sono troppe rimaste, qualunque pastore di chiesa che veramente, e ce ne sono, io predicando da tante chiese, ho conosciuto pastori coi fiocchi, pastori che veramente amano il Signore, va bene? Chiunque di questi pastori può legare e sciogliere nel nome di Gesù Cristo, legare demoni, e sciogliere maledizioni, qualunque di loro, e lo fanno. Quindi non è vero che adesso, capite, ci sono cristiani nel mondo che hanno ottenuto resurrezioni, e più di una. Ma come fanno che Pietro non c'è più? Non serve Pietro, è sufficiente Gesù Cristo. Andiamo avanti?
Ok, sì.
Guarda, comunque vai avanti con le tue domande, se hai domande.
Quindi questa scrittura, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Cosa possiamo sciogliere? Cosa possiamo legare?
L'ho detto, sciogliere legami satanici, l'ho detto, e legare demoni. Per esempio, tu sei afflitto di una maledizione finanziaria che non ti bastano mai i soldi. Non fare come certi palandroni che comandano al portafoglio di riempirsi. Mm-hmm. Questa è stregoneria.
O sotterrare monete, hanno detto.
Come quell'altro pelandrone che dice sotterra una moneta con un po' d'olio, ungilo con l'olio. E poi cos'è che sarebbe successo?
Non lo so. What? Pray over it, yeah. I don't know.
Spero che non ha detto crescerà un albero di soldi, non credo.
Non lo so.
Ma che la sua casa sarebbe riempita di soldi. Ma questa è stregoneria.
Sì.
E dov'è Gesù? Dove sono le scritture? Ma stiamo scherzando? Io una volta all'inizio del mio cristianesimo, quando non sapevo cosa facevo, ho preso un pezzo di carta, gli ho scritto una scrittura e con uno scotch me la sono legato su una ferita che avevo nel corpo. Non è successo niente. Perché quello che mi hanno messo in suffragio. Bisogna credere con tutto il cuore, con la fede, senza dubitare, mettere la fede in pratica, comportarsi come se sei guarito, sgridare il diavolo perché c'hai potenza. Questo funziona.
E se uno crede funziona? Se io credo con tutto il cuore che pagando 300 euro faccio una messa in suffragio, mia nonna uscirà dall'inferno, se credo funziona?
Ma guarda, ti posso dire questo. C'è gente che è andata a Međugorje ed è guarita. Ho parlato con uno che si chiama M, una pecora che tu conosci, è andato a Međugorje e si è salvato.
Sì, però si trattava della sua anima che era viva su questa terra, che poteva ancora salvarsi. Ma un morto?
Fammi finire. Cioè, se tu vai a Međugorje e preghi alla statua e guarisci, vuol dire che non è che la statua ti ha guarito, vuol dire che nella tua preghiera alla statua tu avevi anche una fede vera in Cristo. Ed è quello che ti ha guarito. Io sono andato a Padova, alla chiesa di Sant'Antonio, alla chiesa del Santo, un museo enorme, e in un angolo, appena entri a sinistra, in angolo, ci sono centinaia di piccoli pezzi di marmi, eccetera. L'hai visto anche tu?
Sì.
Eccetera. Dice, mia figlia è guarita del cancro. C'era la foto di due persone sfracellate in una macchina, guariti. E tutta una lista di guarigioni che Sant'Antonio avrebbe fatto. Come si spiega? Io ho chiesto a Gesù riguardo a questo. Signore, e qui non c'è dubbio che sta gente ha pregato a Sant'Antonio. E perché sono guariti se hanno pregato la persona sbagliata? Il guaritore sei tu, Gesù Cristo. E il Signore mi ha detto, perché nella loro preghiera a questo santo c'era anche presente sufficiente fede in me per guarire. E io, siccome li amo, per via dell'amore li ho guariti. Ci siamo?
Sì, ci siamo, ho capito, ma come si applica questo ai morti?
Appunto, non si applica. Non,
non si applica.
No. No, quello che sto cercando di dire è che a volte quando uno prega a un santo e guarisce, non è il santo, è che nella tua preghiera al santo c'era intrinseca la fede in Cristo, come quando gente che giura davanti a Dio che Padre Pio li ha guariti e pregato a Padre Pio. Però c'è il dettaglio che Padre Pio era cristiano. E allora, mentre pregavano a Padre Pio, volente o nolente, per sbaglio, per davvero, hanno pregato anche a Gesù, perlomeno nel loro cuore.
E se uno prega con tutto il cuore, con tutta la fede, può aiutare un morto?
No, perché è contro le scritture. Cioè, alla fine della storia, per sapere se una cosa è giusta o sbagliata, devi andare alle scritture. Mm-hmm. Nessuna scrittura dice venerare la Madonna, allora è sbagliato.
Okay.
Pietro e Paolo non veneravano la Madonna. Adoravano e veneravano, come vuoi chiamarlo, mm-hmm. Gesù Cristo. Mm-hmm. Ci siamo?
Sì, sì, oh. Grazie. Ti leggo un altro commento arrivato da parte di Venus. Pace fratelli, io sono contro alle messe di soffraggio e pagare per i morti, ma se proprio vogliamo aiutare uno che è morto, diciamo speriamo che è morto da pochi giorni, possiamo aiutarlo se abbiamo fede di risuscitare quel morto, parlando a lui di alzarsi. Solo in quel caso possiamo parlare a un morto, come ha fatto Gesù. Dio vi benedica. Bellissimo.
Gloria, gloria a Dio. Bravo, bravo.
Amen.
Cresciamo in questo, fratelli.
Amen.
Anche perché si risparmiano soldi, Angela. Non devi andare a pagare la camera mortuaria, la tomba, la statua, la croce di marmo, il loculo al cimitero. La risurrezione è la risposta di Dio.
Amen.
Gloria,
sì,
al Signore.
Sì. Grazie, Gesù.
C'è qualcos'altro?
Quindi la Bibbia non parla da nessuna parte di pregare per i morti, o non vediamo gli apostoli, i discepoli o nessun altro che pregava per i morti, non facevano incontri per ricordare i morti, per fare messe per i morti.
Incontri
culti,
per i morti?
Culti,
ci manca solo
niente.
Questo, guarda.
No, perché sta arrivando il Halloween, la festa dei morti, quindi è bene specificarlo.
Ma guarda, le chiese celebravano il 2 novembre come il giorno dei morti. Mm-hmm. Il diavolo sai cosa ha detto? Grazie per aver preparato questo anniversario. Adesso che l'avete preparato, me lo prendo io. E adesso Halloween, il 2 novembre, celebra la festa dei morti, però mm-hmm. in un modo satanico. Perché? Perché questa storia dei morti era già sbagliata in partenza.
Sì.
Va bene? Ma insomma, come io faccio una domanda, Angela. Rispondimi da parte di tutti i fratelli. Come faccio io a distinguere, discernere? Mica sono così intelligente, tu mi conosci, mica sono così intelligente, mica c'ho tutto il contrario. Come faccio io a predicare, gridare e qui e là, sapendo, va bene, quali sono le false dottrine dei testimoni di Geova, dei mormoni, dei cattolici, dei protestanti, certi? Come faccio?
Come fai a predicare?
Come faccio a predicare contro e sapere quali sono le dottrine giuste o sbagliate di queste religioni e di altre?
Ma non credo che conosci tutte le dottrine loro.
Non ne conosco poche.
Tu va la parola e nient'altro.
Cioè, quando uno mi viene a dire reincarnazione, dov'è la parola? Non c'è. Uh-huh. Quando ci sono questi predicatori, c'è da piangere. Predicatori che vanno in giro a predicare il Vangelo nelle scuole qua e là, però credono nell'evoluzione. Predicatori credono nell'evoluzione.
Sì.
E qui ci facciamo un sacco di... Non sappiamo se faccio delle risate o se piangere. Sto famosissimo predicatore americano che va nelle scuole in America e fa un ottimo lavoro, risponde a tante domande per far sorgere la fede. Però poi dice, io però credo nell'evoluzione. Come faccio a sapere che sbaglia? Angela, per la parola, per le scritture.
Sì, solo le scritture
dicono il primo giorno Dio creò, il secondo giorno, non dice il primo miliardo di anni Dio creò, il secondo miliardo di anni Dio, non dice così. Come faccio a sapere quali sono le false dottrine cattoliche o protestanti?
Solo la parola,
le scritture. La parola.
Non devi neanche studiare tutte le dottrine.
Guarda, no, ma assolutamente, ma c'è da impazzire. Cioè. Guarda, qui tu puoi confrontarti col capo della Chiesa Cattolica, signor Pachamama, l'arcivescovo di Canterbury, capo protestante d'Inghilterra, eccetera, eccetera. Lì tu, ignorante come me, gli puoi dire, ditemi quello che volete, io vi dirò dove vi sbagliate. E li fai parlare. Non interrompere, perché quando interrompono te dico, alt, non mi interrompi, ti ho fatto parlare, detto, per cortesia. Allora li fai parlare e tu prendi appunti, ti sto insegnando segreti come fare dibattiti. Appunti, uno, cosa dice? Me lo scrivo, cosa dice? Me lo scrivo. Poi quando hanno finito di sprecare fiato, gli dice, bene, signori, se permettete vi dico dove vi siete sbagliati tutti quanti, i testimoni di Geo, mormoni, cattolici, protestanti, per dirne solo alcuni. Eccoli qua. Avete detto questo? Avete detto, che so, che per esempio la Madonna ausiliatrice? Sì, mi dà una scrittura. Op, non ce ne sono. Ma la Madonna ha detto così, per cortesia, dagli del vino, perché non sono abbastanza ubriachi. Cambia l'acqua in vino. E lo ha fatto, intercessione. Ok, ma Gesù gli ha dato anche un rimprovero, però. Lo ha fatto per farla contenta. Poi gli ha detto, donna, ma che c'è tra me e te? E poi quando sono andati lì, voglio parlare con lui, Matteo 12, guarda che c'è tua madre e i fratelli fuori che ti cercano. Non entrano perché niente, però ti cercano. E Gesù fa, mi cercano. E chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Eccoli qua, questi qua sono. Ma come si fa a parlare così di una madre che vuoi rispettare come madre di Dio? Protestanti, incollati col super glue, come si dice in italiano super glue? Insomma, colla speciale. Scrivete, fratelli, che... manco dall'Italia, super glue, una colla quella che è super, protestanti incollati con la super glue nelle panche di chiesa non vanno a evangelizzare, ok, perché non andate? Ah, perché bla bla e bla bla, ma la scrittura dice di andare tutti i giorni, Matteo 5,42, tutti i giorni evangelizzare, voi protestanti che dite di conoscere la parola e conoscere la Bibbia meglio dei cattolici, perché non andare a mettere in pratica? Perché non andate a darla alle pecore? Potrei andare avanti, il Vangelo di prosperità, la super grazia, Galati 5,4 dice, siete caduti dalla grazia, Galati 5,4. E allora dove è la vostra grazia? Voi siete rapiti prima della tribolazione, protetti, perché dice in Apocalisse 3,10 che Dio proteggerà la chiesa, vi proteggerà. Ma quello sta parlando della chiesa di Filadelfia, c'è anche la chiesa dell'Odicea, Apocalisse 3,14. Come fate a dire che appartenete a Filadelfia e non all'Odicea? Dimostratelo. Quindi tu, Angela, e sto parlando a tutti i fratelli preziosissimi come Dennis, che stanno imparando a predicare, a evangelizzare, a salvare anime meglio di me. Che il poco che ho imparato lo condivido così che chissà che vi possa aiutare. E voi condividete con me per aiutare me a quello che avete imparato. Sto condividendo queste cose perché vi troverete a volte. Dennis vuole andare a evangelizzare nelle scuole, no?
Sì, ai gruppi di giovani. Sì.
Ecco. Quindi non dovete A volte, Dennis, magari ci sarà qualcuno che in scuola ti chiederà, ah, questo, quell'altro, tarara. E tu devi chiedergli, beh, su cosa basi questa tua asserzione, questa tua fede? Su niente. L'evoluzione è dove è scritto? Me la puoi dimostrare? C'è sempre dire, però se parli con cristiani ovviamente, cristiani dice, beh, dove è scritto quello che tu dici? Dove è scritto? Messa a suffragio, dove è scritto nella Bibbia? Il purgatorio, dove è scritto? I Maccabei, non è Bibbia. Perché? Perché Dio non parla. Gli apocrifi, per definizione, Dio non parla. Ma manco mezza parola, niente. Quindi ti stai basando una dottrina così incredibile, grandissima, purgatorio, che ha causato la guerra con i protestanti, stai basando sui Maccabei, che erano eroi ebrei che combatterono contro i greci, Antiochio, quella gente lì, d'accordo, ma erano soldati, non erano profeti. Non c'è neanche una profezia. È un po' come leggere l'enciclopedia storica. Angela, è sufficiente o
oh, sì,
vuoi gridare ancora un po'?
No, va bene, sì.
Tranquilli, fratelli, io la tengo calma.
Calma, Angela, calma.
No, io sai...
Non perdere controllo,
ho il dovere,
Angela.
Perché sai, quando Angela si arrabbia, qui scappano tutti. Ragazzi.
Faccio brutta figura. Grazie. I need your help.
Sufficiente, Angelina?
Sì, però voglio concludere con un altro
fratelli,
messaggio.
Fratelli, scrivere messaggi qui, vediamo se posso arrabbiarmi ancora un po', oppure... Ma di solito i fratelli sono quasi d'accordo, no?
Guarda, ti rispondo con il messaggio di Vincenzo.
Fratelli, potete scriveteci e diteci se siete a favore o siete contro, se pensate che io sono mezzo rimbambito, non so. Cioè, tranquilli, fratelli, io vi capisco.
E dice Vincenzo, non arrabbiarti, fratello Giuseppe. Ti voglio tantissimo bene. Anche tra pochi giorni c'è la festa dei morti. Io non festeggio nulla, nemmeno Halloween, che sono cose sataniche. E ci saranno sempre qualcosa di brutto, tipo omicidi, altro, chissà. Che Dio vi benedica in Cristo Gesù, Vincenzo.
Grazie, Vincent. Grazie.
Amen.
Ti abbraccio in Cristo, Vincenzo. Grazie di scrivere. Sai, quando mi scrivono è perché mi amano. Anche se dicono cose che, fratello Giuseppe, non sono d'accordo con questo l'apprezzo moltissimo, perché mi aiuta a correggere il tiro.
Una domanda da parte di Luigi.
Luigi.
Per quanto riguarda le guarigioni con preghiera ai santi o alle Madonne, può essere che il miracolo, la guarigione, viene fatto da Satana per poi sviare la persona a non pregare più Gesù e perdersi? È possibile?
Ma è possibile in teoria, chissà che altre volte, ma in teoria sì, è possibile, magari lo farà anche, però di solito il diavolo non è che gli piace molto guarire, sai, lui è troppo malvagio, preferisce usare altri inganni. Uh-huh. È possibile, ma il diavolo preferisce maledire che non guarire.
Guarda, ascoltiamo una testimonianza in audio che Francesca ha fatto un'esperienza con la Madonna tempo fa. E come è andato dopo? Perché lei, da quando l'abbiamo conosciuto, una decina d'anni fa, abbiamo conosciuto questa sorella che insegna la religione nelle scuole, lei pregava tanto per il matrimonio, faceva di tutto pregava per il matrimonio, per salvare il suo matrimonio, perché il marito l'aveva tradita. E abbiamo cercato di tutto per farlo tornare, però lui niente, lui vuole solo quella donna adultera e basta. E alla fine si sono separati, sono divorziati. E Francesca racconta come è iniziato questo matrimonio con marito Alfonso.
Allora, se ho capito bene, la Madonna gli diede una profezia in sogno?
Sì, sì.
E allora ascoltiamo questa profezia della Madonna.
Ciao a tutti fratelli, Dio vi benedica. Ascoltando la registrazione di sabato 21, volevo fare una testimonianza. Intanto volevo dire che è vero che sono tanti falsi cristi, perché mi avete fatto ricordare, fratello Giuseppe, mi ha fatto ricordare quando io tanti tanti anni fa, avevo 26 anni, mi ricordo che avevo in programma il matrimonio con Alfonso, però non so come, c'erano dei piccoli problemi che io lì per lì non riuscivo a capire. Però insomma ce l'abbiamo fatta. Io ho scoperto anche un altro tradimento prima del matrimonio, insomma ho voluto andare a sbattere, come si suol dire. E una notte di luglio, io mi sono sposata poi l'anno dopo, ad agosto nel 95, nel luglio del 94 io ho sognato la Madonna che si muoveva gli occhi ed ero nella chiesa di Notre Dame a Parigi e alla mia destra c'era il papà di Alfonso. Mi ricordo che io mi spaventai vedendo questa statua muoversi dalla Madonna. Io ai tempi ero molto madonnara, molto nel peccato dell'idolatria. Mi ricordo che lei mi disse: "Non ti spaventare, tu ti sposerai e andrà sempre bene." Mi hai fatto riflettere, fratello Giuseppe, quello era un falso Cristo, perché io attualmente sono divorziata, quindi non è andato per niente tutto bene. Quindi era un modo per portarmi all'idolatria della Madonna. Io in effetti l'avevo capito tempo fa, però adesso me l'hai fatto rivenire in mente e mi sento di fare questo audio anche per tanti fratelli che possono essere ingannati da questi falsi cristi. Quindi occhio fratelli, occhio, perché non sempre né i sogni né le sensazioni né le parole che arrivano in testa vengono da Dio. Dobbiamo discernere e conoscendo la parola sappiamo discernere. Io ho chiesto il dono del discernimento anni fa e l'ho ottenuto. Umilmente dico che ogni tanto sbaglio. Però il Signore mi guida, mi fa capire veramente tante cose. Quindi occhio fratelli a questi falsi cristi che appaiono nei sogni o che magari vi possono dare dei sogni altre persone, perché il diavolo si usa di tutti, eh? Quindi si usa anche di me a volte. Infatti io dico sempre ai miei amici: state attenti quando parlo, perché non è detto che io parli per forza sempre dal Signore, ma posso parlare anche usata dal maligno, quindi discernete sempre quando io dico qualcosa, perché può essere dalla mia carne, cioè dal male, o da Dio. Vi abbraccio, vi voglio bene, Dio vi benedica, benedica tutti i fratelli del mondo e che il Signore veramente ci preservi per quanto sta accadendo. Le mie preghiere sono semplici, io affido le persone a Dio e aspetto, perché so che Dio lo fa. Quindi a tutti i fratelli che chiedono preghiera, sappiate che Dio lo fa. E Dio lo fa, proprio Lui. Un abbraccio.
Grazie, grazie Francesca. Amen. Amen. Grazie per condividere questa testimonianza che ci avverte di non credere ad ogni visione, sogno, Madonna e santo che ci appare, ma andare alla parola, perché tu hai avuto un avvertimento, se ho capito bene, anche prima del matrimonio con tuo marito, hai avuto un avvertimento, lui già ti ha tradito durante il fidanzamento. Quella era un avvertimento da Dio che ti diceva: attenta, attenta.
Assolutamente sì.
Quindi, fratelli, non fidatevi delle visioni, delle cose religiose,
Assolutamente.
ma mettetevi in collegamento con il
La
Signore.
tua vita può dipendere dal fatto che tuo marito sia fedele o la moglie. Poi uno può essere chiamato anche al celibato, al nubile.
Sì.
Ma se tu sei fidanzato o fidanzata e il tizio, la tizia, e si comporta, non so, come il marito di Meloni.
Oh, è un altro.
Quello è un altro. Cioè, fidanzamento è un periodo di provamento, di prove. Cioè, è il momento di andare a evangelizzare insieme. Dici, imparerò dopo sposati. No, devi imparare adesso, se no non ti sposo. Questa storia che cambio dopo non esiste. Uno va da Gesù e dice sì, qua e là, però dopo, ciao. Colui che mette, guarda, ecco qui una buona scrittura su questo. Colui che mette mano all'aratro, si guarda indietro, non è degno del regno di Dio, non è degno di sposarti. Va bene, cos'è Luca 9, cos'è 62, no? Va bene, chi mette mano all'aratro e si guarda indietro non è degno del regno di Dio, non è degno della salvezza, non è degno del matrimonio, non è degno di niente. Non importa quanto è bello, il bello del quartiere, No, lascia perdere i belli del quartiere. Gesù non era il bello del quartiere. Isaia 53 dice non aveva bellezza da attirare gli sguardi. E Gesù non era il bello, era uno normale. Quindi brutti come me sono in buona compagnia. Va bene, i belli stiano attenti. Una donna molto bella ha problemi perché attirerà le persone sbagliate che vogliono solo una cosa. Va bene? È una benedizione non essere belli. A me mi ha sempre aiutato a essere umile. Cioè, Giuseppe si sente umile? No, ma dico, è stata una spinta in quella direzione, non so se ci arriverò mai. E guarda che Francesca, che sono tanti anni che è con noi, una sorella così preziosa che ce ne sono poche, e lei ha cercato in tutti i modi di rimettersi insieme a sì. Questo tipo.
L'ho aspettato per tanti anni.
Va bene, allora è sufficiente, Angelina.
Sì, ancora un ultimo commento su questo soggetto, sulle messe in suffragio, poi andiamo al prossimo. Questo è da parte di Giuseppe che scrive: cari fratelli, Gesù in Luca 16, la storia del ricco e Lazzaro, ci mostra che la condizione del ricco era irreversibile, perché come è scritto, dopo la morte c'è il giudizio, hai citato tu la scrittura di Ebrei, dopo la morte viene il giudizio, e vediamo anche in Luca 16 che c'è un giudizio per il ricco e anche per Lazzaro. Uno va nel tormento, l'altro in beatitudine. E le preghiere in suffragio? È solo un business. Non basta che hanno preso il monopolio del Vangelo, vogliono il monopolio sulla morte. Quindi leggete questa scrittura, questo capitolo, se non lo conoscete, di Luca 16, vedete la storia del ricco e Lazzaro. Il ricco nel tormento chiede aiuto ad Abramo, che dice no, non possiamo aiutarti. Niente, tu già sei arrivato al tuo destino, al tuo posto finale, non possiamo fare niente per te. E se Abramo, che è lì nel mondo spirituale, non lo può aiutare, quanto meno possiamo noi da questa vita aiutare un morto.
Ma è una bellissima scrittura, cioè bruttissima scrittura, ma bellissima nel senso che sì. Cioè Abramo poteva fare una messa in suffragio e sminuire il purgatorio. Il purgatorio non esiste. Mm-hmm. Non esiste. Il purgatorio sarebbe vai a scontare in cielo per i peccati qui, ma siamo impazziti. Signore Gesù, e perché Abramo non ha fatto una messa in suffragio o qualcosa in equivalente? A quel tempo il messa in suffragio sarebbe offrire un sacrificio, come il purgatorio dei Maccabei offrirono un sacrificio per i peccati di un morto. Mm-hmm. Abramo poteva ammazzare un agnellino, ok, e questo per pagare i peccati di questo qua, del ricco di Luca 16. Invece no, Abramo gli ha detto no. Ma padre Abramo, non mi ami? Sì. E allora perché non mi mandi una goccia d'acqua? Perché guarda, c'è un dirupo che di qua non possiamo arrivare là e di là non potete venire qua, per fortuna. Capito com'è la storia? Quindi quelli che sono nel purgatorio, rileggetevi di nuovo Luca capitolo 16, il ricco egoista. Non dice che era assassino, no, solo egoista. È andato in questo luogo infernale. L'egoismo, fratelli, guida al luogo infernale. E allora, gloria a Dio, non c'è purgatorio, non c'è. Basato su un apocrifo. Ma questi religiosi, ma sono impazziti questi religiosi. Non dovevano neanche mettere questi apocrifi nella loro Bibbia. Vabbè che ci sono Bibbie che sono più le didascalie, le spiegazioni, le dottrine, le cretinate che non la Bibbia stessa. Bibbie grandi come il libro del telefono.
Guarda, io non ho letto il libro apocrifo che tu hai menzionato, però c'è Giuseppe che ha scritto sempre pochi minuti fa su questo dicendo che guarda che nemmeno nel libro apocrifo dei Maccabei parla del purgatorio. Sono interpretazioni personali.
Sì, da quello che ho capito, offrirono un sacrificio per un uomo che era morto. Un uomo che era morto offrirono sacrifici per lui. E lì basano purgatorio. Mm. Comunque sono sbagliate perché non dovevano offrirlo. Abramo non ha offerto un sacrificio per il ricco egoista che era nell'Hades. Mm-hmm, mm-hmm. E nessuno nella Bibbia. Praticamente tu stai dicendo: Dio, tu non ami abbastanza, non hai abbastanza amore, Dio, di fare una messa a suffragio, un qualcosa di suffragio, perché queste anime che soffrono, tu non le ami abbastanza, ci pensiamo noi. Stai dicendo questo. Non puoi fare questo. Lo fece una volta il re di Israele, Saul. Dio ordinò a Saul, così era primo Samuele 13 o 15, uno dei due, quando la storia di Agag, penso che era 15, Angelina, 15. Primo Samuele 15, Dio ordina a re Saul, vai e distruggi gli Amalechiti, tutti. E lui invece ha tenuto in vita il re Agag. E comunque non fece un gran lavoro Saul, perché diversi tagliarono la corda. Perché Dio disse di eliminarli tutti? Beh, era una risposta perché loro, gli Amalechiti, avevano attaccato Israele in passato e adesso mietevano quello che meritavano. Però Saul non fece un buon lavoro, tanto che quando più tardi, nel libro di Ester, fu una Amalechita che cercò di uccidere, distruggere tutti gli ebrei. E allora la regina Ester, per miracoli di Dio, riuscì a farlo uccidere questo malvagio, what was his name? Yeah, Haman. Sì. Haman con la H in inglese, credo che in italiano è senza. E quindi Dio aveva ragione a eliminare gli Amalechiti, perché per qualche motivo questi qui ce l'avevano con gli ebrei. Erano zizzania questi qua, i giudizi di Dio caduti su di loro. Però Saul non fece un buon lavoro. Cosa fece Saul? Lo sapete, no? Salvò la vita di Agag, il re degli Amalechiti. E quando arrivò Samuele, poi lo sgridò: cosa hai fatto? Dio ti ha detto di distruggere tutti, perché allora... Cioè, qui vediamo re Saul che è più buono di Dio. Attenzione. Qui Saul dimostra una misericordia superiore a Dio. Dio non aveva misericordia di salvare la vita di Agag. Agag si chiamava. Sì.
Non è che non aveva misericordia, non voleva mostrare.
Sì, ci sto arrivando. Non aveva la misericordia. E allora Saul dice: beh, tu non hai misericordia per salvare Agag, ci penso io, perché praticamente stava dicendo: io, re Saul, sono più misericordioso di Dio. E dopo questo, la discendenza di questo qua quasi distrugge tutta Israele ai tempi della regina Ester. Quindi Dio aveva ragione. Va bene, quindi non puoi cercare di... Cioè, tu, offrendo una messa in suffragio, fratelli cattolici, per cortesia, non me ne vogliate. Vi dico queste cose. Guarda, mi costa dirvi queste cose, perché so che perderò qualche fratello cattolico. E mi costa. Dio non ha bisogno di noi che mostriamo più misericordia di Dio, che andiamo a salvare quelli del purgatorio, che Dio non li salva. Perché Dio non li salva? Perché Dio non salva le anime del purgatorio che c'è bisogno di suffragi? Perché non li salva? Non dice Dio è amore, Dio è un Dio di amore, solo grazioso, misericordioso. Però, riguardo ai morti, se non interveniamo noi con le nostre messe di suffragio, Dio non arriva.
No, non è vero.
Ma stiamo dicendo questo. Mm-hmm. Angela, è meglio che mi fermo.
Sì.
Fratelli cattolici, non scappate, per cortesia. Non ce l'ho con voi. Anzi, un giorno credo che mi ringrazierete, perché sto cercando di ripulirvi dagli spiriti religiosi che non sono nella Bibbia. I Pachamama e i Per cortesia, alla parola, a Gesù, al Vangelo, alla salvezza, allo Spirito Santo. E anche voi, fratelli protestanti, liberatevi di questi spiriti di falsa supergrazia, Vangelo di prosperità, sono bugie. A Gesù, fratelli, tutti insieme. Amen.